E torniamo a parlare di Elon Musk. Come sapete, questa settimana stiamo dedicando al nostro dossier di Alphaville proprio alla figura di Musk, affrontandola da diverse prospettive. Oggi vogliamo esplorare il suo pensiero attraverso un'altra lente particolare, quella della tecnocrazia, un sistema di governo in cui le decisioni vengono prese da esperti tecnici e scientifici piuttosto che da rappresentanti eletti o da leader politici tradizionali. La tecnocrazia evoca efficienza, razionalità, ma anche concentrazione del potere. Ma cosa significa realmente? Come la tecnocrazia ha plasmato e continua a plasmare la nostra società e le sue istituzioni? A guidarci in queste riflessioni abbiamo il piacere di ospitare Gloria Origi. Buongiorno e benvenuta ad Alphaville.
Buongiorno.
Lei è ricercatrice presso l'Institut Jean Nicot a Parigi, esperta di scienze umane e sociali, autrice di numerosi saggi, tra cui Caccia alla verità, persuasione e propaganda ai tempi del virus e della guerra, edito da Egea, e La vérité en question politique, volume ancora non tradotto in italiano, ma lo attendiamo, diciamo. La tecnocrazia, Gloria Origi, si basa sull'idea che le decisioni politiche dovrebbero essere affidate a esperti tecnici e scientifici, ma come si colloca Musk in questo contesto?
Dunque, prima una parola sulla tecnocrazia. La tecnocrazia è un progetto molto antico, se volete si potrebbe farlo risalire a Platone, che nella Repubblica propone un governo di saggi, un governo di filosofi, non di scienziati, ma diciamo di filosofi, quindi di persone più sapienti degli altri alla guida dello Stato. Dunque, il progetto di avere, diciamo, persone con più competenze, più sapere come guide dello Stato è un progetto, diciamo, lievemente reazionario, ma che esiste dalla notte dei tempi, insomma, non è un'invenzione moderna. Poi c'è una versione, diciamo, moderna, che almeno comincia con la modernità, che vede al centro del potere, che si immagina o sogna al centro del potere, non coloro che hanno, diciamo, la saggezza più grande, ma coloro che hanno le competenze tecniche più grandi. Diciamo, dal XVIII secolo gli stati iniziano a appoggiarsi sugli esperti, iniziano a aver bisogno di esperti per valutare il loro rendimento, valutare il bisogno di investimenti tecnici, in spese militari, in spese di gestione tecnica, diciamo, delle risorse, eccetera. E quindi, diciamo, gli stati si appesantiscono dovunque di burocrazie che sono formate da esperti, da tecnici che gestiscono le cose. E diciamo, questo è qualcosa che è già realizzato, in parte noi viviamo tutti in tecnocrazie, nel senso, almeno nelle democrazie occidentali liberali, insomma, nel senso che al di là del politico dell'ultima ora esistono tecnici, esistono burocrati, insomma, che fanno andare avanti la macchina dello Stato. Poi esiste una tecnocrazia più specifica e più militante, alla quale anche il nonno materno di Elon Musk, Joshua Haderman, aveva aderito negli anni 20-30, che è proprio un progetto che, se vuole, non definirei né di destra né di sinistra, insomma, perché era un progetto che esisteva anche nel comunismo, insomma, nel pensiero, diciamo, sovietico, insomma, di razionalizzazione dello Stato e di ingegnerizzazione dello Stato, nel senso di applicare le procedure, diciamo, che vengono fondamentalmente dall'ingegneria alla gestione della cosa pubblica, e quindi in un'ottica di efficienza. Ora, Musk, possiamo pensare, io conosco poco la sua biografia, ma so che voi l'avete come dire, così snocciolata, sì, in queste vostre, e poi esistono ormai biografie, esistono addirittura, ho visto libri illustrati sulla, ne ho comprato uno per mio figlio, libri illustrati sulla vita di Musk, eccetera. Forse ha assorbito qualcosa di questa di questa eredità del nonno, nel senso che era un uomo estremamente originale, molto creativo, molto fuori dagli schemi, con sicuramente un senso che diciamo l'innovazione viene dalla tecnologia, dalla scienza e non dalla politica. Però Musk, per quello che possiamo vedere per il momento, è un businessman che applica un altro modello che non è esattamente un modello tecnocratico, che è un modello più di business, l'idea, una vecchia idea che esiste anche quella diciamo in parallelo a questa idea della tecnocrazia, è una vecchia idea secondo la quale i governi vanno gestiti come un'azienda. Se volete, io sono italiana, Berlusconi aveva avuto la stessa idea negli anni 90, lui era un uomo di successo, un businessman di successo, e aveva questo ritornello, insomma, dell'azienda Italia, insomma, dell'idea dell'Italia gestita come un'azienda.
E poi ha
Quindi
influenzato anche molti altri,
che ha
ovviamente.
detto molti altri. Allora, sicuramente noi abbiamo un'esperienza. Stamattina, tra l'altro, stavo vagando per i siti dell'amministrazione pubblica francese. Effettivamente viene un po' il giramento di testa, cioè abbiamo un'esperienza di inefficienza, pesantezza, ridondanza delle amministrazioni, quindi costi inutili, costi nascosti. Però bisogna ricordare, c'è un bell'articolo che è uscito recentemente sul New York Times di un economista proprio che si chiama Running a State Like a Business, che su questo problema. Bisogna ricordare che un'azienda e uno Stato fanno cose molto diverse. Hanno compiti molto differenti, cioè se voi parlate con un businessman, normalmente i problemi sono due, cioè uno la produttività e il secondo la riduzione dei costi, questi sono i due problemi. Ora, uno Stato ha dei problemi molto diversi, uno Stato sotto Covid, per esempio, da un lato ha un bisogno tecnocratico, cioè di fidarsi degli esperti, eccetera, ma ha anche un bisogno, per esempio, di prendere il rischio di aumentare vertiginosamente i costi. Io vivo in Francia, la Francia di Macron, che era considerato così un po' un finanziere e un uomo molto affascinato dalle procedure così business, eccetera, la Francia di Macron si è straindebitata per permettere una pace sociale e una vita estremamente confortevole durante gli anni del Covid ai francesi, per esempio. Questa è stata una scelta politica, ovviamente non è una scelta. Allora, lì ci vuole il business, ma nel senso, cosa si fa davanti a un problema? Quindi, se vuole, io le complico un po' il quadro mettendole tre figure, cioè abbiamo il tecnocrate, abbiamo lo scienziato, l'ingegnere, lo scienziato, colui che sa. Abbiamo il gestore politico, nel senso il politico con i suoi come dire, trade-off che sono di un certo tipo, insomma, voglio la pace sociale o voglio salvare i conti dello Stato, insomma, queste sono scelte che vanno ben al di là. E poi abbiamo il businessman, la cui scelta fondamentale, ripeto, è quella. Riduzione dei costi e produttività aumentata. Allora, secondo me, Musk può avere, chiaramente un uomo è un sognatore, un uomo che vuole andare su Marte o c'è già andato, e che sicuramente ha un immaginario che va ben al di là del businessman. Però io penso che in questo suo ruolo, quello che Trump ha pensato di affidargli, in questo suo ruolo lui agisce come un businessman, quindi con un vecchio discorso, diciamo, se vogliamo piazzarlo anche ideologicamente, un vecchio discorso un po' reazionario, un po' di destra, insomma, che questi stati poi alla fine spendono, non servono a niente, bisogna tagliare di qua e di là, insomma.
Gloria Origi, ecco, una critica alla tecnocrazia che potrebbe accentuare le disuguaglianze sociali, concentrando il potere e risorse in poche mani. Come rispondere a questo?
Beh, questo è stato un dibattito molto, molto grosso nella filosofia del Novecento. Prendiamo un filosofo come Jürgen Habermas, che ha scritto molto sulla tecnocrazia. Prima di lui Max Weber, il sociologo economista tedesco, tedesco Max Weber, in un certo senso il rischio della tecnocrazia è quello di concentrare le decisioni nelle mani di pochi e togliere, diciamo, il dibattito sociale sulle questioni sulle questioni di fondo eccetera. Ora, una delle chiavi, diciamo, della democrazia è pensare che qualsiasi voce, anche una voce marginale eccetera, può contribuire a una forma di intelligenza collettiva, quindi anche dare voce a chi non sa, però che a chi per esempio vive una posizione sociale, un'esperienza sociale che gli dà delle competenze locali, delle competenze di vita esistenziali, eccetera. È importante che anche quella voce sia inclusa per creare una forma di intelligenza collettiva. Quindi sì, la tecnocrazia è stata combattuta, diciamo, da molta filosofia politica e sociologia politica nel Novecento come un rischio di mettere nelle mani di pochi delle decisioni che poi è vero che sono tecniche, cioè nel senso è vero che molte decisioni ormai dipendono da saperi esperti, siamo tutti reduci dagli anni del Covid, insomma le decisioni hanno avuto bisogno di expertise, insomma non avremmo potuto affidarle solo ai politici, insomma chiaramente ci volevano esperti, però l'expertise è una parte della decisione, perché come ho detto prima, poi valutare i rischi è una questione morale, politica, vuol dire preferisco più morti ma più libertà, per esempio, come ha deciso la Svezia e il pubblico tra l'altro ha seguito
e Trump, no?
La decisione svedese. Trump sì, non so neanche se ha deciso, perché lì era abbastanza pasticciato, si è messo a star dietro agli antivax, al professor Raoult in Francia che era un ciarlatano eccetera, quindi però in Svezia, per il caso svedese com'è più interessante, perché Anders Tegnell, che era il capo dell'unità della salute, insomma diciamo di un ministero della salute che aveva molto potere decisionale, decise di non applicare le regole di confinamento e di distanziazione sociale, eccetera, e sulla base anche del fatto che l'autonomia, quindi una cosa che è extra scientifica, l'autonomia è un valore per gli svedesi, che è iscritto anche nella Costituzione, che è molto più forte di quanto lo sia per i francesi, insomma, quindi toccare l'autonomia di uno svedese è una cosa che lui non si è sentito di fare, e gli svedesi infatti non l'hanno condannato, insomma, benché la Svezia abbia avuto relativamente agli altri paesi del nord più morti della Norvegia, della Danimarca e della Finlandia. Quindi queste scelte sono alla fine scelte che si basano solo sull'expertise, o sono scelte che si basano anche sui valori, sulla conoscenza della cultura di un popolo? Cioè Macron avrà anche sbagliato, forse ha speso troppo, adesso siamo in deficit eccetera, ma se uno, io sono qua da 30 anni, se uno conosce i francesi sa bene che o li tratti bene dal punto di vista delle protezioni sociali o fanno la rivoluzione, quindi se gli togli un euro all'anno di protezione sociale fanno la rivoluzione, quindi cioè, questo paese non si può gestire in un altro modo, quindi anche lì queste sono sensibilità politiche, sono anche negoziazioni politiche con i vari partiti, con le varie forze politiche. Quindi, se vuole, la sua domanda è molto centrale, insomma, è molto discussa. Insomma, la democrazia si definisce per la distribuzione cognitiva e di potere, di autorità cognitiva, nel senso che tutti possono esprimere la propria opinione. Ovviamente la tecnocrazia taglia via moltissime voci, ne lascia poche, come ho scritto appunto nel libro francese che citava prima, ma anche in quello italiano ne parlo, insomma la questa specie di ottimismo, di utopia scientifica. La scienza non è un affare così pulito, insomma, la scienza è ricca di valori, è carica di norme, è molto situata a seconda delle culture, quindi non è qualcosa che noi pensiamo, cioè non è un sapere puro, universale, che possiamo pensare di applicare in modo, gli esempi che le ho fatto, gli esempi della Svezia, gli esempi le mostrano che quale che sia la verità scientifica che c'è dietro, poi la valutazione del rischio, la valutazione delle conseguenze, eccetera, va sempre al di là del tecnocrate. C'è bisogno anche appunto del politico, c'è bisogno della discussione pubblica, c'è bisogno di chi comprende i valori e altro ancora, insomma.
Luigi, siamo quasi in chiusura, però volevo tornare brevemente su questa questione del modello aziendale. Ecco, con Musk a capo di un dipartimento per l'efficienza statale negli Stati Uniti, lui si propone di applicare appunto il modello aziendale al governo. Quali sono i rischi, secondo lei, di questo stile di governo?
Guardi, i rischi sono che gli stati e le aziende sono due realtà estremamente differenti, Le dico, i principi del governo aziendale non sono principi scientifici, sono principi di riduzione dei costi e aumento della produttività. Quando lei gestisce una crisi terrorista non può parlare di riduzione dei costi. Quando lei gestisce una crisi migratoria come quella che Trump vuole gestire, con 12 milioni di persone secondo lui da estirpare negli Stati Uniti, ecco, non c'è discorso che di riduzione dei costi e di aumento della produttività, perché gli costerà tantissimo, così tanto che probabilmente non riuscirà a farlo, eccetera. Quindi sono due realtà molto, molto differenti. Gli stati hanno una quantità, una miriade di istituzioni e di agenzie differenti per gestire una crisi terroristica. Bisogna far collaborare l'FBI con i poteri locali, con la CIA, con il Ministero degli Interni, eccetera. E quindi, per esempio, un principio, diciamo, di governance democratica è anche un principio di ridondanza, avere sufficienti agenzie, diciamo, ridondanti, che possano farsi da contropotere, eccetera, così. Quindi lo Stato deve essere in alcuni aspetti inefficiente, un po' grosso, un po' pesante, con una certa inerzia. Il modello aziendale, che ripeto in conclusione non è il modello tecnocratico, è un altro modello, quindi abbiamo tre modelli. Il modello aziendale non è un modello che si può applicare agli stati, anche se ognuno cerca di fare qualche economia di qui e di là, ma la realtà della gestione, la gestione dei problemi, le dico, Covid, terrorismo, migrazione, cioè i problemi veri di cui uno stato si deve occupare, richiedono, diciamo, competenze e capacità di gestione che sono di tipo differenti. Bisogna andare a studiare in un dipartimento differente, semplicemente. Non si può andare a Bocconi, ecco.
Davvero grazie Gloria Origi, ricercatrice presso l'Institut Jean Nicot di Scienze Umane e Sociali a Parigi. Arrivederci, grazie ancora.
Arrivederci.
E questa era l'ultima puntata del nostro dossier di questa settimana dedicato a Elon Musk. Se vi siete persi un episodio potete riascoltarli sul nostro sito, e domani il nostro Moby Dick si intitola proprio Tecnocrazia, curato da Claudio Visentin. Avremo ospiti due studiosi di politica, Giorgia Serughetti e Gabriele Segre, e Franco Trabattoni, storico del pensiero antico. Moby Dick a partire dalle 10 per continuare il dibattito.